Beh, io vorrei anzitutto riprendere un tema che il professor Barbagli non ha toccato per evidente esigenza di tempo rispetto ai temi da lui toccati. E la questione che da economista mi sta a cuore mediante la quale poi mi collego alle questioni economiche, è il declino della natalità. Il professor Barbagli ne ha accennato di sfuggita. Io vorrei sottolineare questo aspetto, alcuni aspetti. In primo luogo, per quanto mi risulta dai dati ufficiali della Banca Mondiale, ma non solo, l'Italia è certamente fra i paesi più bassi, guardavo qualche tempo fa le statistiche ufficiali, apparentemente è addirittura il più basso, ma non è questo il punto. Ci sono almeno altri due paesi che sono in una situazione simile come declino della natalità. Questi paesi sono il Giappone e la Germania. È una riflessione che propongo da almeno un decennio ai sociologi e lo faccio anche questa sera. Mi interrogo, con qualche ricorrenza sul fatto che questi tre paesi, sono anche i paesi che sono usciti sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale, che hanno avviato un processo di ricostruzione particolarmente intenso in Italia sotto il nome del cosiddetto miracolo economico. Ma perché questo è un problema economico, oltre che, come dirò fra poco, anche di natura sociale? Ma perché nel giro di un periodo storico relativamente breve, 15-20 anni, se ci pensate solo un attimo, le grandi priorità del paese sono cambiate e sono cambiate anche perché abbiamo registrato una radicale trasformazione della composizione demografica, di cui la causa primaria è per l'appunto il declino della natalità. 10-15 anni fa la questione della disoccupazione giovanile, ecco qui subito la questione dell'economista, occupava le prime pagine dei giornali, ancora oggi lo occupa per motivi diversi, fra un attimo cercherò di essere preciso. Oggi le pagine dei giornali sono occupate, giustamente aggiungo, dalle questioni relative alle pensioni, al fatto che da qui a 20-25 anni ci sarà una leva di giovani, italiani o non italiani o europei, si tratterà di vedere, che saranno in grado di lavorare e produrre per pagare le pensioni a chi nel frattempo si è, come si dice, ritirato. Questo è un problema economico delicatissimo e centrale, che non ha nulla a che fare con le cosiddette politiche della natalità in senso stretto. Può anche essere quello, ma non lo è necessariamente. Ciò che voglio dire è che la composizione della popolazione conta, è importante. È importante nei processi, di crescita economica. Non è un caso che i paesi che oggi crescono di più sono anche paesi giovani, in cui la proporzione dei giovani è più elevata, ma è anche un problema pressante, urgente di politica economica, perché occorre, da un lato, pagare le pensioni e perché la politica economica finisce con il rincorrere spesso in ritardo l'evoluzione dei fenomeni sociali. E vi faccio subito un esempio. La cosiddetta legge Biagi, nella mia opinione, risponde probabilmente ai problemi che si ponevano con urgenza 10-15 anni fa, i problemi del mercato del lavoro di un 10-15 anni fa. Oggi probabilmente rischiamo di andare fin troppo in là. Di nuovo, la velocità del cambiamento è stata tale che i disequilibri strutturali di tipo economico sono subentrati molto prima che le leggi e le istituzioni potessero starci dietro. Questo è un problema economico, ma se il Paese rispondesse alle volontà, alle preferenze del Paese, per usare un termine amato dagli economisti, fin qui niente di male, ma da questo punto di vista i sociologi, di nuovo, ecco, forse il tavolo è ben assortito anche per questo aspetto, hanno segnalato nel passato certamente, ancora adesso segnalano con evidenza di interessanti indagini empiriche come il numero di figli desiderati dalle famiglie italiane non sia quello che effettivamente viene misurato. L'1,2 in realtà è ancora più basso, l'1,18 oramai siamo ai centesimali di figli per donna. No, è di più. Dati di qualche anno fa davano, guarda un po', come numero di figli desiderati esattamente quel tasso di 2,1, mi pare dicano i demografi, che rappresenterebbe uno stato stazionario della popolazione e che oggi rappresenterebbe, dal mio punto di vista, vi anticipo che non è un'opinione condivisa da tutti gli economisti, rappresenterebbe un elemento di aiuto aggiuntivo per l'economia italiana. Aggiungo, riprendendo il discorso di prima, e poi parlo in termini più tradizionali di politica economica per la famiglia, aggiungo che questi cambiamenti così repentini, così veloci, ci fanno leggere e interpretare male la realtà. E vi faccio un esempio pratico. Il tasso di disoccupazione è in diminuzione. Ma il tasso di disoccupazione è una media fatta dal tasso di disoccupazione dei più giovani, il tasso di disoccupazione di quelli un po' più anziani, eccetera, eccetera, fino all'età della pensione. Ora, è strutturale che i giovani siano, fra virgolette, relativamente più mobili di chi è in età matura. Ma se il tasso di disoccupazione complessivo non è altro che una media ponderata, per essere ancora più precisi, è evidente che se la quota di popolazione di giovane sotto i 25 anni o sotto i 30, come volete, diminuisce, diminuirà anche il tasso medio di disoccupazione. Non è la virtù di una qualche misteriosa politica economica, di nuovo è solo l'effetto della demografia. Dico questo perché questioni demografiche lette con occhio attento dall'economista, dal sociologo, ma in modo altamente interdisciplinare, sono a mio parere al centro, dovrebbero quantomeno essere al centro della riflessione oggi. Perché? Perché una politica per la famiglia, se è politica economica nel senso esclusivamente fiscale, e fra un attimo ne parlo perché neanche quella va bene, è una politica banale che risponde solamente in parte alle questioni, alle domande della famiglia. Si diceva prima della uscita in età sempre più in là da parte dei giovani e dalle famiglie, e sono io per primo molto interessato a conoscere perché in tempi andati questo già avveniva. Ma devo anche constatare che quando in anni non lontani ho cercato di interpretare il perché il tasso di natalità in Italia fosse così basso, la variabile che più risultava statisticamente significativa era, banalmente, mi viene da aggiungere a posteriori, l'età della madre al primo figlio. Perché è chiaro che se una donna ha un figlio a 35 anni, le probabilità che ne abbia un secondo saranno proporzionalmente più basse. Perché dico questo? Perché di nuovo è un problema economico. E non è il problema economico in senso puramente fiscale, di cui pure vi parlo fra un momento. È un problema economico che ha a che fare con il tipo di mercato del lavoro che noi immaginiamo per i giovani. Se è un tipo di mercato del lavoro che tende a dare stabilità di reddito o quantomeno prospettive di reddito stabile nel futuro, reddito permanente lo chiamano gli economisti, cioè il reddito che la banca ti chiede se tu, giovanotto o signorina o signora, volete voi famiglia un mutuo, una banca vi chiede delle garanzie. E queste garanzie sono le vostre prospettive di lavoro, un reddito stabile da qui a quando probabilmente voi sarete in grado di completare il pagamento del mutuo. Ecco, viviamo in un mondo così, 15 anni fa, 20 anni fa probabilmente eravamo vicini, oggi probabilmente no. È molto più difficile oggi di quanto lo fosse 20 anni fa per una famiglia giovane offrire queste garanzie. E chi le offre? Tipicamente, se la lotteria del destino è stata benevola, sono garanzie che vengono offerte dalla famiglia, dai genitori, dai nonni. Ma allora la categoria stessa di famiglia diventa problematica, e non a caso io cerco, quando parlo di famiglia, di introdurre un concetto che chiamo catena generazionale, con un termine un po' evocativo, che vuole richiamare questa idea, cioè che esiste un cumulo di risorse economiche, badate che ritorno sempre all'economia, che viene condiviso in realtà da una medesima linea di generazioni. Tant'è che nella legislazione italiana, in particolare il principio dell'eredità, la trasmissione ereditaria, è regolata dalle leggi. Il quadro anglosassone, americano in particolare, non parliamo dei contratti prematrimoniali, di cui ho conoscenza diretta perché frequento le università americane, e quanto mai, fantasioso. Fantasioso. E vengo, perché il tempo corre rapidamente, alle questioni di politica economica nel senso fiscale, in senso stretto, diciamo. Che cosa si fa per la famiglia? Cosa si fa per la famiglia? La risposta è molto poco, praticamente niente. Dal punto di vista fiscale è noto a chiunque abbia avuto modo di toccare la questione, l'argomento, che esiste un paese, almeno un paese, forse due, in Europa, che hanno dedicato alle questioni della famiglia un'attenzione particolare, un occhio di riguardo. Questi due paesi sono culturalmente anche diversi e lontani per molti aspetti, e sono la Francia e la Svezia. La Francia, paese latino a noi più vicino, è dal punto di vista fiscale anche quello che forse, dimmi quando è più vicino, è forse anche quello a cui potremmo con maggiore facilità riferirci. E come funziona il sistema fiscale francese? Beh, con una serie, con una quantità di provvedimenti a sostegno della famiglia, non semplicemente sul piano fiscale, anche se pure questo è un momento decisivo, ma anche durante, prima, durante e dopo, viene da dire. Ma veniamo alla questione fiscale in senso stretto. E che cosa non va oggi nel sistema fiscale italiano, non va in senso proprio serio, importante e strutturale? Non va questo aspetto, cioè che anche con l'attuale riforma che il presente governo ha in animo di realizzare, non si rispetta, nel caso della famiglia, almeno un principio di equità orizzontale, cioè il fatto che le stesse famiglie, una famiglia di genitore, padre, madre, due figlie, due famiglie uguali, identiche, paghino le stesse imposte. Ecco, questo in Italia non avviene. Questo principio, si chiama un principio di equità orizzontale, e in Italia non avviene. Non avviene perché le famiglie che, nelle quali il percettore di reddito sia uno solo, sono fortemente penalizzate a parità di reddito complessivo rispetto alle famiglie che hanno lo stesso reddito diviso in due. Ci sono motivi fiscali di deduzione, eccetera, su cui, se volete, poi entro nel dettaglio dopo. Ma la domanda è inevitabile che questo avvenga? La risposta è no, non è affatto inevitabile. Sarebbe sufficiente applicare, come da decenni oramai, da almeno un decennio, un quindicennio, si richiede, personalmente io richiedo a chi ha il potere politico per realizzare queste cose, per lo, non da oggi, qui, mi è capitato, no, non è un problema del governo attuale, perlomeno, ecco, ho qui un libro in cui leggevo con un sorriso esattamente le stesse proposte, infatti potrei rileggervelo, non cambia una virgola. Anzi, ve lo rileggo, guardate, perché in concreto gli strumenti, questo si scriveva nell'anno di grazia 95, in concreto gli strumenti tecnici per realizzare gli interventi descritti, non sto a dirvi quale, qui c'era un lungo articolo, il quoziente familiare per il calcolo dei redditi come strumento di equità tra famiglie con diverso numero di percettori. Non potrei essere più d'accordo con me stesso 10 anni dopo. Il quoziente familiare modifica in modo definitivo il concetto di reddito rilevante ai fini fiscali, che diventa quella del reddito equivalente, corretto, cioè per la composizione familiare, eccetera, eccetera. Adesso non sto qui a tediarvi, ma vorrei solo attirare la vostra attenzione sul fatto che questo fantomatico quoziente familiare alla fine è una cosa particolarmente semplice, perché significa semplicemente di attribuire a ogni famiglia un numero in cui ogni adulto vale un'unità e ogni figlio vale metà, ogni figlio minorenne vale metà, fare la somma e dividere il reddito complessivo per il numero che viene fuori. Quindi se è la famiglia di cui parliamo prima, la divido per tre. Divido il reddito complessivo, comunque sia il reddito familiare, lo divido per tre. E questo è già un elemento di equità forte, non è, per carità, ancora una politica. Badate che io non sto parlando di politica per la famiglia, in realtà. Io sto semplicemente dicendo che il nostro sistema fiscale è un sistema fiscale che può essere fortemente regressivo, è iniquo. Non attua, in particolare, un elementare principio di equità orizzontale che, se non lo si persegue in questo modo, che è il più semplice, andrebbe perseguito in modi diversi, antichi forse, ma non per questo meno efficaci, quali, per esempio, un sistema di assegni familiari. Un sistema di assegni familiari che, o segni al nucleo, scusate, uso la vecchia terminologia per farmi capire, che nell'attuale, nella nostra pratica di politica economica, non di questo governo, aggiungo, questo governo per certi aspetti l'ha aggravata, ma è nata prima, si è mischiata con una confusione che non, poteva essere evitata, con le politiche per la povertà. Si è cercato di fare simultaneamente una politica a favore delle famiglie con basso reddito e anche dei figli e una politica per la famiglia. Si è cercato di fare due cose in una volta sola e, come accade quando si cerca di fare questo, si finisce con fare le cose male. E così è avvenuto. È avvenuto perché una normale coppia di lavoratori con un reddito assolutamente medio diventa automaticamente troppo ricca per poter percepire gli assegni familiari, o comunque li percepisce in maniera straordinariamente ridotta. Cosa vuol dire? Vuol dire che se avete il reddito minimo, avete anche diritto a un assegno familiare che non è ancora decente, ma si avvicina alla decenza. Ma appena scalate appena il vostro reddito diventa dignitoso, non dico medio, ma dignitoso, l'assegno scompare. Questa è rappresenta una confusione che andrebbe eliminata. Le politiche per la povertà sono importanti, così come lo sono quelle per la famiglia. Andrebbero distinte, hanno certamente degli elementi di sovrapposizione, ma non possono diventare così intimamente collegati come attualmente lo sono. Chiudo con una nota che riguarda invece la questione della povertà. Io sono colpito in misura crescente dal fatto che, quando guardo e analizzo le indagini sulla povertà, alcuni gruppi sociali sono ovviamente, chiaramente, più penalizzati, più a sofferenza materiale e, temo, non solo materiale, di altre. E alcuni gruppi sociali, che implicitamente forse venivano anche richiamate dalle considerazioni descritte prima, sono per esempio le numerose, sono veramente numerose, famiglie di madri sole con figli. Allora, chi si preoccupa oggi di questi nuclei familiari? Chi si preoccupa a maggior ragione di questi minorenni, di questi bambini? La risposta è purtroppo praticamente nessuno. Abbiamo a che fare con interessi non organizzati che non hanno voce politica. Accanto alle tante virtù delle democrazie moderne, almeno un vizio c'è, ed è il fatto che queste voci, queste deboli voci, sono sostanzialmente ignorate. In molti paesi, ma aggiungo in Italia in particolare. E quindi mi chiedo in che misura questa non debba rappresentare anche una base per discutere e ragionare, qualche proposta potrebbe venire fuori dopo, in modo innovativo di quali incentivi, di quali regole politiche, ecco dove vorrei semichiudere e finisco con un dato economico, quali sono le regole politiche che possono far sì che il sistema politico, non possiamo pensare che tutti siano dannatamente contro i bambini di queste famiglie, quali sono le regole politiche che possono guidare, fra virgolette, la competizione politica a favore di questi gruppi sociali? Questa è, a mio parere, oggi una delle domande. È una domanda senza risposta convincente, tant'è, e qui vi do, visto che sono un economista, qualche numero, tant'è che il sostegno economico alla famiglia, come molti di voi sapranno, ma non è mai male ricordarlo, è nel nostro paese in valore assoluto il più basso. È lo 0,9% del prodotto interno lordo nel 2000, lo era anche nei tre anni precedenti, 0,9%, contro il 3,7% in Danimarca, il 3,4% in Svezia e Lussemburgo, il 3% in Germania e il 2,7% in Francia. Ecco, bisogna, di fronte a queste cifre, non minuto che la politica economica per la famiglia hanno nel nostro paese. Perché? Perché uno sforzo, di questo ne sono proprio convinto, uno sforzo anche limitato in aumento potrebbe dare veramente uno straordinario risultato in termini di qualità della vita di chi viene sostenuto, aiutato e, aggiungo, sul piano delle prospettive e della civiltà del paese in cui noi viviamo. Vi ringrazio.
Grazie al professor Campiglio, che ha il grande merito di parlare di temi economici con un linguaggio e un approccio comprensibile per i non addetti ai lavori. E infatti è autore anche di un fortunato libro di lezioni di economia destinate al grande pubblico, che credo sia uno dei libri più pubblicati e riediti in questo particolare settore, perché è uno dei pochi libri che riesce a spiegare l'economia alle persone comuni. E ci ha detto, credo, alcune cose molto significative. Uno, che il problema demografico non è solo un problema sociale, vorrei dire non è solo un problema demografico, ma è un problema economico. È un problema che ha a che fare con le prospettive di sviluppo del paese. Secondo, che potremmo dire i dati demografici, i problemi demografici e familiari non sono come la grandine o la tempesta, non sono eventi fuori dal nostro controllo, che cadono dal cielo. Le politiche economiche, le politiche fiscali, le politiche pubbliche possono incidere su queste variabili. E mi ha colpito molto il riferimento a paesi come la Svezia, un tempo contraddistinti da una demografia molto stagnante, e che oggi invece vedono una tendenza alla natalità tra le più alte del mondo. Svezia e Francia, i paesi che il professor Campiglio citava, sono tra i paesi occidentali che hanno il maggior numero di figli per coppia. Terzo riferimento è quello alle famiglie monoparentali. Tema emergente nelle politiche e sul disagio sociale in tutto l'Occidente. Leggevo dei dati quest'oggi: in diversi paesi il 50% dei minori che vivono in una famiglia con un solo genitore vive sotto la soglia di povertà, è povero. E questo dato è purtroppo crescente in tutti i paesi occidentali. E credo che in Italia questo problema c'è, questo problema ci sia, ma è contenuto dalla solidarietà tra le generazioni. Se non ha ancora dimensioni drammatiche, nonostante la crescita del fenomeno delle famiglie con un solo genitore, questo è dovuto alla solidarietà tra le diverse generazioni più che alle politiche pubbliche. E così ho modo di ripassare la parola al professor Barbagli per un secondo breve intervento. Ci ha lasciato un po', come dire, nell'attesa di sapere qualcosa di più sui rapporti tra le generazioni. Ci siamo soffermati su questo fenomeno, lui ci ha spiegato, non solo italiano ma mediterraneo, della lunga permanenza dei giovani in famiglia, ci ha anche spiegato che non è un fenomeno nuovo come io pensavo, ma è un fenomeno antico che si ripresenta, che forse ha avuto un andamento a U nella storia familiare, nella storia sociale del nostro paese, e vorrei che ci approfondisse questo tema insieme a uno parallelo e intrecciato. Il flusso di risorse, di aiuti, di sostegno tra le generazioni. Un tempo, quando io ero bambino, si diceva: voi, quando sarete grandi, dovrete aiutare gli anziani, dovrete aiutare i vostri genitori. Mi sembra che oggi sia più vero il contrario. Che cosa ne pensa il professor Barbagli?
Dunque, domande importanti a cui io cercherò di rispondere molto brevemente, perché spero che è giusto che anche altri poi del pubblico intervengano. Da quello che noi sappiamo, in effetti, una delle caratteristiche, una delle peculiarità storiche della famiglia italiana è quella di avere legami tra generazioni, in particolare tra genitori e figli, anche quando i figli diventano adulti, molto più forti di altri paesi occidentali. Qui i confronti sono difficili, ma ci sono abbastanza dati che ci mostrano che questi legami sono più forti e che il flusso di aiuti è maggiore. C'è un demografo che insegna in questo momento, un demografo americano, si chiama David Ray, che insegna in Spagna da molti anni, il quale ha scritto un importante saggio contrapponendo le famiglie a legami forti e pensando appunto alle famiglie del Mediterraneo, alle famiglie a legami deboli. Questo si vede dal fatto, oltre che dai flussi di oltre ai flussi di aiuti, si vede anche dal fatto, ad esempio, che la quota di persone anziane che vivono in istituti per anziani, no? È nei paesi del Mediterraneo, in Italia ad esempio, molto più bassa che nei paesi dell'Europa centro-settentrionale, e si vede anche, per ritornare appunto alla domanda del professor Ambrosini, dall'uscita di casa dei giovani. Qui abbiamo proprio due modelli diversi, lo sostiene questo studioso, ma emerge da molti dati, tra l'Europa del Mediterraneo e l'Europa centro-settentrionale. Sono due modelli che hanno una lunga storia e che hanno a che fare con anche legami affettivi, ma legami economici. In Italia, così come verosimilmente in Spagna e in Grecia, ma sicuramente in Italia, i giovani che escono più spesso vanno ad abitare in una casa di proprietà, ed è una casa di proprietà che è stata acquistata loro in parte almeno o totalmente dai genitori. Ora, questo, come dire, io vorrei da questo punto di vista sollevare proprio una questione, cioè le cose interessanti, molto importanti anche dal punto di vista comparato che ha detto prima il professor Campiglio, richiedono una spiegazione, non è facile, cioè perché in Italia le famiglie sono dallo Stato, aiutate così poco tradizionalmente. Perché questo avviene nonostante che, come tutti voi ricordate, noi abbiamo avuto per decenni al governo un partito, la Democrazia Cristiana, che aveva una tradizione cattolica e quindi non trascurava l'importanza della famiglia. Perché questo è avvenuto? Perché? Perché in Italia la quota, appunto, nel caso, perché in Italia il tasso di fecondità è così basso? Questa è una domanda forse collegabile a queste che ho fatto, ma anche ad altre, però alcuni studiosi lo ricollegano appunto alla minore generosità dello Stato italiano nei confronti di coloro che hanno figli, o appunto attraverso gli assegni familiari, o attraverso l'offerta di servizi e compagnia bella. Allora, la domanda che mi pongo io è perché questo avviene? È una domanda che faccio anche al professor Campiglia, a tutti voi. Perché me la son fatta questa domanda? Perché una delle tante risposte, è difficile sostenerlo, è complicato sostenerlo, una delle tante risposte è che noi abbiamo avuto delle famiglie più solide, come dire, con legami più forti che nell'Europa settentrionale. Quindi, per così dire, è stato più facile da parte dello Stato italiano fondarsi sugli aiuti che ci sono, come dire, fare in modo che i problemi del welfare venissero affrontati dalle famiglie piuttosto che dallo Stato. Quindi questo è un tentativo di risposta. Per tornare alla domanda di Ambrosini, noi sappiamo da dati recenti dell'Istat che questa peculiarità italiana, questa dei forti legami negli aiuti, si sta lentamente indebolendo. Cioè noi, anche qui è difficile dimostrarlo, ma ci sono dati abbastanza solidi che mostrano che questa risorsa, per così dire, di carattere storico, per interpretarla così, si sta lentamente indebolendo, che la frequenza degli aiuti nei confronti, appunto, cioè l'interscambio di aiuti sta scemando, e questo naturalmente ci avvicinerà sempre più agli altri paesi e renderà sempre più necessario che questi problemi, no, del benessere delle persone e delle famiglie vengano risolti non solo più dalle famiglie, ma appunto anche dallo Stato. Mi fermerei qui.
Bene, grazie professor Barbagli anche di questa risposta che ci ha consentito di approfondire uno degli argomenti più importanti per la famiglia nella sua prospettiva intergenerazionale, gli scambi di aiuti, i rapporti tra le generazioni, le implicazioni che questi fenomeni hanno sia per la permanenza dei giovani in famiglia, sia per il ruolo, i compiti dello Stato, del sistema pubblico rispetto alla solidarietà familiare. Quindi sembrerebbe la vitalità della famiglia ha quasi involontariamente giustificato una minore attenzione del sistema pubblico nei confronti delle famiglie. In un certo senso erano in grado di cavarsela da sole. Forse oggi non è più però così vero, diceva il professor Barbagli. E allora io ripasserei la parola al professor Campiglio facendo un po' la domanda dell'uomo della strada. I giornali delle ultime settimane ci hanno molto, colpito e nello stesso tempo condotto a domandarci se le condizioni economiche delle famiglie non stiano peggiorando, se non ci sia una difficoltà oggi dei redditi non solo bassi ma medi, dei redditi da lavoro, si vedono segni di nuova conflittualità sociale, si vedono segnali di disagio che toccano anche classi e ceti sociali che forse nel passato non avevano problemi di carattere economico. Che cosa può dirci la competenza dell'economista sulle condizioni economiche delle famiglie italiane di oggi?
Ma dunque, c'è una prima osservazione che vorrei fare, perché di solito quando si parla di dimensioni familiari, l'esempio che si fa è Laddove si mangia in tre, si può mangiare anche in quattro, non significa un aumento di un terzo, tra virgolette. È l'idea che esistano le cosiddette economie di scala, è il motivo per cui questi assegni familiari diminuiscono, è uno dei, probabilmente uno dei motivi, io non so chi ha concepito quei milioni di numeri e tabelle con cui si fanno gli assegni familiari. Però il punto che voglio ricordarvi è che, ed è una questione che non riguarda solo l'Italia, sia chiaro, ma in Italia colpisce di più per il declino demografico, è che la dimensione media delle famiglie è diminuita. Quindi, cioè, banalmente, se due persone che vivono insieme decidono di vivere separati, diventano due case, diventano due affitti, diventano due bollette, diventano due di tutto. Ecco, questo è un aspetto che incide e sta incidendo notevolmente sul tenore di vita delle famiglie nell'arco, in un arco di tempo molto breve. Questa è un'osservazione che faccio perché non se ne tiene mai conto. E veniamo ai dati reali. I dati reali, qui mi limito a riprendere dati che sto cercando di comunicare a tutti i giornalisti quando mi telefonano, sono semplicemente quelli che possono essere desunti, per esempio, dalle indagini che la Banca d'Italia fa regolarmente. E su questa base, nella relazione della Banca d'Italia, non l'ultima, ma quella dell'anno precedente, c'erano due tabelle straordinariamente interessanti, dalle quali emergeva con chiarezza il fatto che il reddito medio da lavoro, adesso poi parlo degli altri tipi di reddito fra un secondo, nel corso degli anni 90, adesso vado a memoria, quindi posso sbagliare di un anno, fra il 90 e il 2000, fra il 90 e il 2000 credo che fosse, il salario reale, cioè il potere d'acquisto, è diminuito. Ribadisco, è diminuito, non è diminuito negli ultimi due anni dove è semmai ulteriormente diminuito per altre questioni, era già diminuito, nell'anno 2000 era già diminuito rispetto all'anno 1990. Cosa è successo negli anni 90? Beh, negli anni 90 è avvenuta una rivoluzione non solo italiana, ma che in Italia per le ragioni che ci stiamo raccontando sentiamo e avvertiamo forse più che altrove, perché siamo un'economia in ristagno, siamo un'economia che ristagna. Se non si capisce questo non si va da nessuna parte. C'è nella nostra situazione un problema che è legato a questo fatto, cioè il reddito familiare è cresciuto di poco. Il reddito da lavoro dipendente è diminuito. Quello che è, fra virgolette, aumentato è la struttura di reddito familiare più instabile, più imprevedibile. Perché? Perché è legato, perché molti pensionati fino a 10 anni fa arrotondavano la loro pensione con i rendimenti dei BOT, per capirsi. Adesso non ci sono più i rendimenti così elevati, quantomeno in termini nominali. La componente di reddito volatile, questo è il termine tecnico, la componente di reddito volatile è instabile, non è quella che serve per comprare una casa, per capirsi, è aumentata. E allora, quando si parla di tenore di vita delle famiglie, oggi tema di grande attualità, perché quando si parla di tenore di vita, da un lato c'è il reddito nominale e dall'altro c'è il livello dei prezzi. Quando si parla di tenore di vita, non dimenticate che, numero uno, bisogna avere in mente il reddito permanente, cioè il reddito su cui potete fare conto da qui all'anno prossimo, a 2 anni. Quello è il reddito che noi memorizziamo. Se chi lavora memorizza il suo stipendio, lo stipendio di fine mese, chi è pensionato memorizza il cedolino di fine mese. Ognuno di noi memorizza una cifra di riferimento che è il suo reddito permanente. Ora, da quel punto di vista, il reddito permanente del lavoro dipendente tendeva a essere stabile, adesso lo è molto meno. Alcune categorie di reddito, mi riferisco al reddito da capitale in particolare, sono per definizione molto più volatili. È certo che non sono zero, ma no, non potete prendere i redditi come riferimento i redditi da capitale dell'anno 2001 o 2000. Quella era il picco della bolla speculativa. Quindi prendere quello come reddito di riferimento sarebbe perlomeno azzardato, anzi, per essere precisi, è sbagliato. Quindi il reddito permanente, grandezza che le statistiche non rilevano, è ulteriormente diminuito. Cosa vuol dire? Vuol dire che è aumentata, e qui uso una terminologia sociologica, ma con consapevolezza economica, è aumentata l'incertezza del reddito e la disuguaglianza, questa sì è misurabile, la disuguaglianza nella distribuzione del reddito è aumentata. Quindi i redditi sono diminuiti, i redditi da lavoro sono diminuiti, è aumentata la quota dei redditi instabili, il reddito permanente probabilmente, potrei calcolarlo, non ho mai avuto il tempo, almeno sul piano teorico, probabilmente è diminuito, è aumentato di sicuro la disuguaglianza. Quindi la grande preoccupazione, non dell'economista ma del cittadino, è quella di un'economia che ristagna, e quando un'economia ristagna tutti i problemi diventano inevitabilmente più difficili, più esasperanti e più esasperati.